cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon lunedì 20 novembre, è terminato il tennis. L'ultimo regalo me l'ha fatto Djokovic questa mattina. Sono andato a smontare perché i ragazzi fannulloni hanno lasciato un disordine lì, tutto da ritirare. È andato il direttore per fare bene il suo lavoro, per chiudere il cerchio su questa bella settimana di tennis. Chi mi vedo uscire mentre io entravo e tutti ad aspettare, quindi con un privilegio che non vi dico. Quanti mi avranno lanciato degli accidenti, soprattutto quelli non di fede juventina. E beh, il tempo di fare un selfie con chi ieri ha giocato una partita impeccabile, molto diversa rispetto a quella in cui era uscito sconfitto con Sinner, a cui comunque vanno i complimenti, anche perché ho letto i dati. Una partita di tennis così seguita, forse bisognava tornare indietro ai tempi di Barazzutti, Pietrangeli e Panatta o giù di lì. Comunque complimenti al movimento tennistico italiano, complimenti a Sinner. Mi sembra, sono un appassionato, non un grande appassionato, ma seguo con molto interesse il pallavolo, il tennis, e vedere delle giocate di Sinner mi lascia pensare che tutti quelli che ne sanno molto più di me, che dicono che questo sarà il prossimo numero uno, penso che dicano la verità. Ha dei colpi davvero che hanno messo in crisi, chiaro, in alcuni passaggi, quel gioco che è durato quasi 15 minuti, in cui la partita si poteva riaprire eventualmente, riaperta, ma poi la forza superiore di un marziano ci ha fatto capire come funziona. Non ho paragonato Juve-Inter a Sinner-Djokovic, perché i giorni prima è un po' assomiglia a Tomba, è un po' assomiglia a Dino Zoff, è un po'... no, sono improbabili quegli accostamenti. Soprattutto il fatto che avesse battuto da sfavorito, da inesperto, nel match che l'aveva visto già protagonista nel girone, proprio Djokovic. E quindi qualcuno diceva: vedete, ha giocato come la Juve in difesa, ha giocato come la Juve, ma ha vinto. Quindi allora vedi, bisognerebbe sempre giocare così quando sai di avere qualcosa di meno, anche l'esperienza conta, soprattutto negli sport individuali. L'esperienza, la fisicità, la testardaggine, la convinzione di essere superiore nel gioco individuale ci sta. Nel gioco di squadra magari tu puoi avere tre Djokovic e gli altri giocare meglio, essere più giovani, eccetera, puoi prenderle e puoi perdere. E allora cosa voglio dire? Che nel momento in cui ho visto Sinner battere Djokovic ho pensato: sì, lo sport è bello, è anche questo. È anche vero che mi è sembrato Djokovic in quella partita giocare un po' l'allenamento, senza forzare. Chiaro che rischiava, poi, perché ha rischiato che una sconfitta di Sinner potesse eliminarlo in automatico nella fase a gironi. Quindi per fortuna che lo sport vive ancora di emozioni imprevedibili, poi tanto la dietrologia si può sempre fare. Qualcuno dice oggi avrebbe potuto perdere volutamente, in maniera a fare i calcoli, in maniera da non trovassero in finale, magari poi avresti fatto più brutta figura perdendo con qualsiasi altro. C'è chi invece dice: è stato un gran bel comportamento il suo, che ha giocato, ha vinto contro Rure, il danese, e quindi è arrivato in finale, se l'è giocata, ha capito che manca ancora qualcosa, ma poco, per superare chi per limiti d'età non potrà naturalmente essere numero uno a vita. Questo però non mi ha mai portato a ragionare Juve-Inter, perché prima tutti dicevano: Sinner e la Juve, giocato in difesa, per vincere bisogna giocare anche così, ha battuto il migliore. Poi perde ieri e già il paragone sembrava fuori luogo. Io penso che Juve-Inter esca da qualsiasi tipo di schema e che possa portare alla vittoria una partita più da pareggio, secondo me. Perché chi gioca peggio, la Juve, deve concedere poco. Chi gioca meglio non vuol perdere con chi gioca peggio. E soprattutto non vuol perdere la leadership del campionato, sapendo che è un percorso lungo. Io fossi nei panni dell'Inter, e molte volte vedevo la Juve nei panni dell'Inter, leggermente favorita anche per una rosa migliore, ditemi se siete d'accordo, mi portava a vedere una Juventus che comunque calcolava anche di non farsi male, calcolava di cercare il momento giusto, poi vedi come sta l'avversaria e magari affondi il colpo, ma ci riuscivi nel momento in cui avevi una squadra davvero forte. Qui dobbiamo cominciare a fare i conti con gli out. Locatelli, il dottore che è intervenuto in settimana durante le ATP ci ha detto: con quel dolore lì, domani, martedì, alla ripresa, già tanto vederlo magari anche solo in campo. Ma attenzione, che con quel dolore lì al costato, con una frattura scomposta, 2-3 settimane te ne devi stare tranquillo e a posto, perché il dolore, ti manca il fiato, non riesci a correre, l'abbiamo già visto con il Cagliari. UEA, ipotizzo un po' meno che potesse essere recuperato, visto che è stato già diverso tempo fermo, ma un problemino muscolare va sempre gestito. È giovane, è fresco. Diciamo che in questo momento ho abbassato al 49% quello che ipotizzavo potesse essere almeno un 51%, e vedremo domani. Oggi riposo ancora fino a martedì pomeriggio. Danilo, problema di profondità del guaio muscolare, e quindi alto rischio che senza accorgersene possa poi ritornare il dolore e ritornare uno stop anche lungo. Miretti e McKennie, che sono rientrati dalle nazionali, non dico in modo precauzionale, ma con buone possibilità, in forte rialzo, 10, 20, 30, ogni giorno potrebbero salire di parecchio le loro probabilità di essere a disposizione. Però certamente è una situazione un po' complessa, dove hai veramente la coperta corta, ma soprattutto la coperta anche un po' leggerina in alcune zone del campo. Fortunatamente ritorna Rabiot ad oggi, a domani vedremo, ogni giorno bisognerà fare valutazioni, problemi neanche dall'Inter. Possibile, forse, l'unico impiego, quello di Alessandro, impiego di utilizzo, di convocazione, che oggi do al 65% per ritornare in gruppo. E allora, lunedì 20 novembre 2023, come dicono i grandi presentatori, Ildiz dà paura in nazionale con un gol alla Del Piero, davvero simile in tutto e per tutto, davvero, senza aver letto poi i titoli questa mattina, e ieri soprattutto rivedendo quel gran gol. E di questo ragazzo si parla strabene, molto di più di tutti gli altri, molto di più di Sulé, molto di più di Ling Junior, da quando è arrivato in Italia, da quando è stato aggregato in primavera, da quando in poche settimane è stato consegnato, impacchettato per la Next Gen, e in un'annata consegnato in pianta stabile alla prima squadra. Le J-Woman asfaltano l'Inter 5-0, speriamo sia un bel anticamera di quella che è Juve-Inter di domenica prossima alle 20.45. Nazionale questa sera alla ricerca del pass per gli europei. Cambiaso non convocato, ma di cui naturalmente non perderà tracce Spalletti. Guarderà la partita con l'Ucraina dalla tribuna, mentre invece richiamati Gatti e confermatissimo Chiesa tra i titolari, e Ken molto probabilmente dalla panchina. Quindi Gatti e Chiesa molto probabilmente titolari, sicuramente l'attaccante dopo la doppietta, anche quella importante, dopo le dichiarazioni che qualcuno vede rosse, alcuni bianche, alcune contro, alcune a favore, Certo che si può dire tutto, si può dire tutto. Bisogna poi anche nel club un po' adattarsi, io ripeto, ma non per Allegri, per il club che ti paga lo stipendio. Quindi ripeto, non stiamo dicendo Chiesa sbaglia a dire quelle cose. Ben venga, Spalletti ha risolto tutti i problemi? Secondo me quando dai pochi riferimenti e sei un po' alla canna del gas e dici ognuno faccia bene il suo, con un po' di coraggio, con una difesa da 4 che la Juventus non si può ancora permettere, tra virgolette, e con un atteggiamento che magari un allenatore ha e qualcun altro no. Però per il proprio club che ti paga lo stipendio, non lo scudetto, che ti paga lo stipendio, sarebbe bene poi correre, segnare, saltare, ascoltare, ripiegare, perché ho visto anche Spalletti arrabbiarsi con Zaniolo che non rientrava in marcatura dopo aver perso un pallone. E quindi questa deve essere la buona abitudine, questa è l'abitudine, questo è l'input della nuova era del calcio. In casa Juve pronti i rinnovi di Bremer e Rugani, e quindi oggi i due sondaggi sono questi. Vi piace l'etichetta di anti-Inter o vi sta stretta? Quindi la Juve è l'anti-Inter perché ha parlato Claudio Gentile, ha parlato Beccalossi, si parla, tutti parlano, però è giusto paragonare Allegri a Trapattoni? È giusto considerare in questo caso l'anti-Inter la Juventus? Oppure è l'Inter l'anti-Juventus in un'annata di questo tipo, con l'Inter davanti perché ha una rosa che è più forte di quella della Juve? Secondo me sì. Avrebbe potuto avere anche più punti in più rispetto alla Juventus, forse anche. Quindi, se la corsa è equilibrata, perché non sembrare stretta l'etichetta di anti-Inter o di anti-Inter per la Juventus, o non considerare più equa magari un'etichetta diversa? Lo chiedo a voi. Ma tornando al discorso dei rinnovi per Bremer e Rugani, sapete cosa vi dico? Che io non rinuncerei mai a Vlahovic, ne abbiamo parlato tanto la scorsa settimana nei vari programmi. È anche vero che per valorizzare il proprio prodotto non devi fargli perdere valore. Io penso che potranno giocare Vlahovic e Chiesa addirittura titolari. Vlahovic anche con la sua nazionale, anche Kostic non hanno fatto benissimo, non hanno brillato, più Kostic che Vlahovic meno tempo, un gol annullato in fuorigioco, adesso non ho visto la partita, ho solo letto. Però sapete cosa vi dico, e lo sapete con quale schiettezza normalmente metto in evidenza nelle riflessioni, che non vuol dire avere la verità, sapere cosa capiterà. Però alla luce anche delle richieste, alla luce anche delle opportunità che si potrebbero venire a creare, che si sono già venute a creare, dovendo anche gli altri club studiare delle mosse, contromosse, per non rischiare di perdere dei loro patrimoni calcistici, dei giocatori, per il De Paul, per l'Atletico Madrid, visto l'interesse della Juventus che potrebbe cercare, cioè lavorando in modo preventivo, anche l'Atletico potrebbe azzardare veramente di arrivare a qualche giocatore, Vlahovic, tanto per essere chiari, per cambiare le carte in tavola della propria squadra, per poter cedere più agevolmente qualche altro giocatore, magari che non sta riuscendo a sfondare con la maglia dell'Atletico, magari De Paul, magari Morata che sta facendo molto bene, ma sappiamo che non è mai stato il cocco dell'allenatore dell'Atletico Madrid. Cosa voglio dire? Che in Spagna Atletico Madrid, che in Inghilterra, e che in Spagna c'è anche Real Madrid, sempre che le cose vadano in un certo modo, con Mbappé o con altri giocatori. Cosa voglio dire? E concludo. Che mi sembra che la fiducia nei confronti di Vlahovic in casa Juve sia un po' in calo. E che quindi Vlahovic, non sentendo già dall'anno scorso più quella fiducia e non riuscendo a mostrare il proprio valore per tanti motivi, perché magari quel valore non ce l'ha a tutti gli effetti, è ancora aspro, è ancora troppo giovane, sente ancora troppo la pressione della maglia bianconera. Dopo essersi visto sul mercato nell'operazione con scusate, tolgo il congelatore che i ragazzi avevano lasciato acceso. Visto messosi all'interno dell'operazione Lukaku, questa fiducia è venuta un po' a mancare, ma più che fiducia, rapporto che può variare, che poteva variare l'anno scorso, che potrebbe variare quest'anno, ecco che potrebbe far comodo a tutti, anche già a gennaio, un cambio di rotta. Un cambio di pedine, un cambio di attaccanti, un qualcosa che possa garantire nuovi stimoli al giocatore, un qualcosa che possa garantire alla Juventus qualcosa di diverso rispetto a quello che già ha. Ma come? Venerdì eri convinto che? Io sono convinto che prima di perdere un giocatore come Vlahovic ci penserei su due volte, ma a volte il treno passa prima dei miei ragionamenti, della conclusione, della possibilità di far maturare un certo tipo di ragionamento. Anche perché cambiando spesso, a volte, dipende dai casi, ci si è trovati meglio, spesso si è raggiunto subito l'obiettivo di centrare un'operazione di pareggio dei conti, di bilancio, di cambio di giocatori che possono essere più utili a un tipo di gioco che ad un altro. Vedersi, la Juventus accetterebbe a certe condizioni. Ma attenzione che per gli altri potrebbe essere l'investimento per arrivare a un giocatore da provare, da testare e magari poi da rivendere veramente ad un alto prezzo. Allora, perché considero che le potenzialità la stoffa Vlahovic ce l'abbia e sarebbe il caso di rischiare ancora di tenerlo? Intanto perché non so chi sarà l'allenatore l'anno prossimo, lo dico molto onestamente. Al massimo ancora Allegri. Ma io ritengo al massimo ancora per un anno. Ma anche no. Dall'anno prossimo allenatori come Antonio Conte tornano sulla panchina. Potrebbe essere la Juve, potrebbe essere qualcun altro, potrebbe aver fallito la Juve, lo scudetto, i trofei o qualcun altro. Non affretterei, la conclusione è questa, la cessione di Vlahovic. Perché con un altro allenatore, perché con 6 mesi in più, quelli che mancano da qui a giugno, rischierei di meno a tenerlo che non a sacrificarlo, anche perché oramai deve essere chiara una cosa, certo che tra Chiesa e Vlahovic la scelta ricade su Chiesa di tenerlo, se devo fare una scelta o l'uno o l'altro, o se devo sacrificare qualcosa, ma in più ci aggiungo, attenzione, che poi via Vlahovic toccherà qualcun altro nei prossimi 2 o 3. Cioè non ci vedo nessuno a vita alla Juve, al Milan, di qua e di là. Quindi un conto è aver investito troppo in fretta a gennaio per rimediare all'assenza, alla partenza di Ronaldo con Vlahovic. Si poteva spendere molto meno, si poteva aspettare. Ma vabbè, col senno di poi. Una volta preso, devo farlo maturare un po' quell'investimento. Un po' come abbiamo aspettato Rabiot, tra alti e bassi, più bassi che alti. Eccellente l'anno scorso. Per eventualmente posizionarlo sul mercato, in quale momento? Nel momento in cui vale forse addirittura di più, e per fare una plusvalenza, addirittura di più, rispetto a quando l'hai acquistato. Basta poco nel nostro campionato, basta poco se la squadra gira in un certo modo. Vediamo che basta poco anche per battere l'Inter, magari ritrovando un gol proprio di Vlahovic. Io la penso così, e voi come la pensate? Tu, caro Manuel, che non ti ho ancora salutato, ci sono un po' di vocali? C'è? Andiamolo subito ad ascoltare e poi ricordiamo i due sondaggi, vi piace l'etichetta di anti-Juve o vista stretta, e con Vlahovic il ragionamento fa una piega, non ne fa nessuna o ne fa tante, volendolo tenere o meno, dipende anche da quello che pensate voi.
Direttore, buongiorno, è Valerio. Speriamo che dopo le dichiarazioni di Chiesa, anche se diciamo i faziosi hanno voluto leggere un messaggio alla società, perché io lo sentite, potevano tranquillamente essere decontestualizzate. Però al netto di questo, vuoi vedere che il nostro mister, che è un bel permaloso, lo farà stare fuori? Che dici?
No, no, assolutamente. Adesso non è che diventiamo masochisti. Allora, teniamo fuori quello. Quell'altro non ti fa impazzire perché non fa gli stop bene. E poi l'altro c'ha i capelli troppo lunghi. E chi mettono? Me e te? No, no, no. I migliori, che stanno veramente bene, che hanno superato quei problemi, anche Chiesa ha abbassato la leva del freno. Dai, diciamolo chiaramente. Il nazionale è un po' più semplice. Devi uscire dagli schemi, devi metterti in forte competizione anche con gli altri. Sta tornando ad essere quello che avevamo lasciato, diciamo così, all'Olimpico quando si infortunò, e poco per volta lo abbiamo recuperato. Io penso che sia il momento di dare il massimo per lui e quindi essere di esempio anche per gli altri. Voglio fare i complimenti alle ragazze per la manita alla prescrittese femminile. Magari lo stesso risultato con il derby d'Italia maschile. La vedo difficile, un 5-0. Però mai dire mai. Rosa. Poi c'era il vocale. E allora, vi piace l'etichetta di anti-Inter? O vi sta stretta? Questo è quello che vi chiedo. E diamo subito uno sguardo al sito di riferimento bianconero, lo aggiorniamo perché magari qualcosa è successo. Ricordo anche che il canale sul quale ci potete ascoltare e vedere ovunque, senza scaricare nessun tipo di app, se avete una Samsung TV di ultima generazione, bene, digitate il canale 4005, ci troverete in automatico senza neanche dover passare dalle app. Oppure, come fate per andare a vedere la partita, o se non lo fate più perché i dati sono calati, la Juve resta la più seguita perché anche le avversarie seguono, molti mantengono l'abbonamento a DAZN, bene, se non lo volete, buttate quello che volete come app nel cestino, scaricate gratuitamente, il marchio è quello là in alto al vostro televisore, sulla sinistra, guardando il vostro monitor, la vostra TV. Ebbene, Radio Bianconera, l'unica che conta, la radio ufficiale di voi tifosi bianconeri, anche se non siete juventini, vi fate un'idea sicuramente più serena, più sportiva, più obiettiva, ascoltandoci e guardandoci, magari mandandoci qualche messaggio al 340-54-25-324. Noi, allora, ci lasciamo subito per qualche secondo, anticipiamo di qualche secondo e poi ripartiamo. Lo sapete, lunedì mi ha mandato un messaggio con due occhi sgranati, o si è appena svegliato, oppure dice: ma se non c'è la partita, io non l'ho neanche vista, la nazionale, figurati se la guardo. Ci faremo due chiacchiere con Domenico Marocchino. Avete qualche curiosità per Marocchino? Dove è andato a mangiare? Cosa ha fatto nel weekend? Chiedetecelo. 340-54-25-324. Vi piace l'etichetta di anti-Inter? Io vorrei essere... non vorrei essere l'etichetta di nessuno. Vorrei essere la migliore Juve della stagione. E voi cosa ne pensate?
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
E allora, dopo la chiacchierata, dopo un editoriale di inizio settimana, aspetto il vostro parere, la vostra opinione. E intanto rimbalzano notizie dall'Inghilterra a conferma di quello che già su Radio Bianconera avete sentito da tempo come indiscrezione. Ealing verso l'Inghilterra, appunto, dove lui vorrebbe tornare per una questione umana, affettiva, di legami, di ambientamento, verso il Tottenham, a fare da 20 milioni di euro. Questo rimbalza dall'Inghilterra e questo ci sottolinea tutto Juve, tutto mercato web. Poi Bremer-Juve, trattative a gonfie vele per il rinnovo. Andiamo a vedere se ci sono i particolari. Dovrebbe prolungare difensore classe 97, brasiliano, nazionale, l'ultimo a rientrare tra l'altro dagli impegni con la propria nazionale, come ci sta proponendo proprio Manuel dalla regia con uno degli articoli, dei tanti articoli di bianconeranews.it. Dovrebbe prolungare con i bianconeri fino a giugno del 2028. Le trattative stanno andando bene, procedono con Bremer che dovrebbe firmare a giorni. Ci facciamo raccontare un po' come funzionavano i suoi rinnovi, quanti giorni ci impiegava, chi portava la biro, quali erano le pretese, i bonus, se era un termine che usava, anche Domenico Marocchino, che ritrovo dopo settimane in cui mi ha lasciato praticamente tradito, brutalmente tradito radiofonicamente, ovviamente.
Ma sai, ho guardato il tennis e mi sembrava di averti intravisto come raccattapalle, adesso non sono sicuro.
Hai capito la mia pragmaticità, hai visto come prendevo le palline.
No, perché raccattapalle hanno le gambe corte, perché devono fare i passi veloci.
Ah, ho capito. Quindi invece a te ti ho riconosciuto quello che vendeva i ramazzotti su nelle tribunette, passavi con...
Ci sono ancora? Che bello.
Ci sono ancora, Raccontami, raccontami cosa guarda un calciatore. Cosa guardavi tu da calciatore nell'estasi di un pre-partita, dai, entrando in campo, quando toglievano lì dal centro del campo quel totem pubblicitario? Le tue sensazioni di quando giocavi, raccontaci un po'.
Ma allora era una cosa diversa, perché tu entravi nello stadio e non facevi riscaldamento sul campo, lo facevi all'interno, dovevi solo vedere il terreno di gioco, ma sai, in linea di massima per passare 10 minuti e un quarto d'ora, perché sapevi già che tipo di terreno c'era, se era un terreno molle, duro, oppure se pioveva e tu vivi già che dovevi cambiare i tacchetti. Era tutto, sembra giurassico,
sembra il giurassico, vero, tutto.
Sono passate, tante cose sono, diverse cose sono migliorate, altre sono solo d'immagine,
sì.
hanno poca rilevanza. Mi viene a dire cosa puoi dire a Del Piero, che gli fai vedere un block notice con sopra il movimento che deve fare uno che ha fatto già 350 partite in serie, ma neanche uno che ne ha fatte 5. Cioè, e c'è molta, non so come dire, molta immagine che serve a elaborare il prodotto e venderlo in un modo migliore, si suppone, perché meno pubblico va agli stadi, le squadre sono più indebitate e quindi il circo mediatico continua ad andare avanti.
Questo è vero, Domenico, però quell'impatto lì spezzava un po' la pressione, probabilmente, ai tuoi tempi.
Beh,
o no?
Certo, sì, certo.
Cioè, io vedere dalla curva entrare Marocchino, la mia Juve,
no,
il mio Beniamino...
No, ma la pressione è relativa, la pressione non è che la spezzi andando a vedere il campo, la pressione ce l'hai, ma sei anche allenata a gestirla, quindi sai, non è... Cioè,
però entrare in campo, guardare, leggere uno striscione, cioè erano momenti... che aiutavano forse anche voi i giocatori, o no, a capire?
Ma facevi due parole, ma no, a leggere le istruzioni non mi sembra una cosa eccessiva, non penso ci fossero delle poesie di...
No, chiaro, però...
Di
dai.
Leopardi.
Assolutamente no, però...
E non avevi abbastanza vista per capire com'era la fauna in tribuna, e quindi...
Chiaro, inteso...
O chi c'era in tribuna,
il pubblico, le autorità, volevi dire, sì.
Se era già arrivata la tua compagna, la tua moglie, ma non ci arrivavi a vedere, certo, tu non ti muovessi con un cannocchiale come fai a teatro, in certi contesti, in certi teatri. Serviva così.
Guardare un po' la coreografia, le bandiere.
Difatti non tutti uscivano, Non è che uscisse
tu uscivi? Tu uscivi o arrivavi a quel momento al campo?
Ma non mi ricordo, a volte sì, a volte no, ma uscivo a passare un po' il tempo, ecco.
Sì.
La tensione maggiore sai quando è? La sera che vai a dormire, perché sei proprio di non prendere sonno, di non riposare.
Ma perché pensi già alla partita? Pensavi già alla partita? Cioè pensavate.
Ma anche se non la pensi è indotta la cosa, no? Anche se... Cioè, io ho vinto due scudetti all'ultima partita, un po' come Bagnaia a Valencia 15 giorni, cioè all'ultimo gettone, ho vinto a Catanzaro e ho vinto tutte e due. Qui lo ricordo, perché poi se passo sempre io per quello che
lo sfaticato,
è quello che più non so come dire, più gioioso ma meno pratico, tutte e due con palle mie,
due assist.
Sì. Allora, a Catanzaro ho fatto io la progressione che poi...
Bella, bella. Ogni volta che la vedo...
A Torino, Sì. E a Torino sono andato io a recuperare contro la Fiorentina l'anno prima, sono andato io a recuperare, vatela a vedere, una palla che usciva alla bandierina del cuore, l'ho recuperata, mi sono girato e ho messo l'assist per Cabrini.
Chi è che ti ricorda un po' oggi?
Valla a vedere.
Sì, no, l'ho vista meno di quella del col Catanzaro, però
valla a vedere quella con la Fiorentina, perché se dimenticano tutto. Ma sai, allora
ne parliamo. Vado a rivedere, la prossima volta facciamo facciamo la radiocronaca insieme, la raccontiamo insieme, ti giro le immagini. Poi dimmi, c'è qualche giocatore che ti ricorda un po'? Nello spunto eri fantastico tu,
Ma no, per caratteristiche no, io ho già un tornante atipico, perché poi io ho 1,90, i tornanti quando arrivano all'1,80.
1,90 con i tacchetti come per le figurine o solo per
1,88?
Ah, vedi che barate sempre voi calciatori.
No, 1,88, 1,89 più o meno.
Sì, no? molto alto.
Dipende dalla cervicale, ecco, insomma.
Certo.
Il mento su e allora ti becchi quel centimetro. Ma no, forse Lentini, ecco, come caratteristiche. Però sai, io ero un tornante atipico perché giocavo sia a destra che a sinistra, che prima punta e che seconda punta. E quindi rifacevo tutti i ruoli. Ero forse l'unico tornante in grado di giocare spalle alla porta avversaria e giocare come prima punta. Normalmente il tornante guarda la porta avversaria.
Guarda, mi vengono in mente, dimmi se sbaglio figurina, la tua grande capacità, spesso, spalle alla porta...
Non parliamo di me.
Un pochino, ancora un secondo. Tanto mica vuoi parlare di Italia, dell'Italia che non hai visto, tra l'altro.
No, non vedo neanche stasera, penso.
Esatto, quindi almeno ricorderai
qualcosa. Noia mortale,
sì, no. Sì. Una battuta solo, eri molto bravo, spalle alla porta, ad andartene via, un po' come era andato via Ken liberandosi di spalle, facendo un po' perdon sulla spalla, sul corpo dell'avversario.
Ecco, sì, vabbè, ma noi eravamo anche
vero?
Allenati a essere marcati a uomo, quello che adesso non succede.
Trattenuto.
Hanno la grossa fortuna di essere marcati a zona, che è una fortuna enorme.
Sì.
È una grande fortuna, perché sai, un conto ricevere la palla e avere uno che ti è appiccicato addosso, è un conto ricevere la palla che uno che ce l'hai a 1,5-2 metri.
Vero.
Cioè, mi arriva la palla sulla fascia, sono solo, la stoppo, guardo, punto l'avversario. Ma se io sulla fascia, se c'è uno attaccato quando ricevo la palla, un po' la
rischio di perdere la palla più facilmente.
Sì. No, è più difficile. Sono due modi diversi di giocare, ecco, insomma, diciamola così, non ce n'è uno più difficile. Però abbiamo visto in certi casi, quando Totti è stato marcato uomo in nazionale, ha sputato addosso il suo marcatore, che era quello della... Quando Pirlo ha giocato, è stato marcato uomo... l'hanno addirittura sostituito cioè, essere marcato a uomo non è come dirlo, è una roba, e automaticamente diventavi bravi per induzione con altre caratteristiche.
È difficile marcare a uomo? È più difficile marcare a uomo? Tu hai già detto la prospettiva dell'essere.
Sono due cose diverse. Arrivi a marcare a uomo giocando zona, perché te l'ho già detto una volta.
Sì.
La zona è una tattica difensiva, quindi non è il 4-4-2, il 4-3-3, il 4-5-2, il 4-7-8-29, quelli sono i moduli, quelli sì. Sono come sono schierati in campo, sono i moduli della dislocazione in campo dei giocatori. La zona è una tattica difensiva che si contrappone alle tattiche offensive, che sono il terzo uomo, la sovrapposizione, cioè tutti i movimenti fatti da due o più giocatori. Quelle sono tattiche offensive. Tattiche difensive sono la zona.
Sì. Un amico in comune, Giacomo Ferri, che ogni tanto ci ascolta, mi ha sempre detto questa cosa, la faccio commentare a te. Un bravo difensore, un giovane, no? Quando gli dico, hai visto Eisen, hai visto quello, hai visto quell'altro, mi ripete sempre, un bravo difensore è quello che sa imparare a marcare a uomo.
È certo, perché poi perché prima poi arrivi.
Bravo.
Poi arrivi a uomo, cioè tu giochi a zona, perché la zona che cos'è? La definizione di zona è semplicissima. Ogni giocatore si muove in una zona del campo in funzione dell'avversario, attacca il portatore di palla che entra nella sua zona, quindi a quel punto diventa uomo, eccetto in inferiorità numerica dove non gli conviene attaccare ma conviene scalare dietro. Cioè ogni giocatore responsabile di una zona del campo si muove in quella zona in funzione dell'avversario, attacca il portatore di palla che entra in quella, nella sua zona, il giocatore che entra nella sua zona, eccetto in inferiorità numerica. Questa è la definizione di zona. Più ti avvicini alla porta e più ti avvicini all'avversario. Adesso ci sono molte zone miste, a cominciare dall'Atalanta di Gasperini da qualche anno, che vanno abbastanza uomo, sono vicini, cioè, levano tempo e spazio. Tempo e spazio sono le due, non so come dire,
componenti,
i due riferimenti generali, tempo e spazio.
Ormai l'ho imparato anch'io, caro Domenico Marocchino.
Ma non sono, cioè, per capire 10 concetti non è difficile capirli. Il giocatore invece si muove su 4 contesti: sulla personalità, sulle capacità fisiche, sulla tecnica che è singola e sulla tattica che è collettiva.
Con quali percentuali, Domenico? Per essere un giocatore di Serie A, un grande giocatore di Serie A.
Devi avere tutte le percentuali a un discreto livello, eccellere magari in qualcuno.
In qualcosa.
Sicuramente la componente fisica è importantissima. Non penso che Djokovic sia come colpi tanto superiore ancora a diversi giocatori, però fisicamente è un altro. La fatica la sente dopo tutti gli altri.
Dicono anche quella mentale, a me ha dato questa impressione.
Chiaro. Psicofisica,
sì,
sicuramente.
Sì, sì. Tra l'altro stamattina l'ho incontrato, sono andato a ritirare la nostra attrezzatura, l'ho incontrato, bel fisico. Tu sei ancora più alto di lui.
Non lo so, più o meno. Anche perché psicofisica, perché nelle capacità fisiche ci sono quelle condizionali, che sono quelle che uno gli viene più in mente, cioè, quindi la velocità, la forza, la resistenza, e le coordinative, che sono quelle che dipendono dal sistema nervoso, quindi della testa, quindi l'equilibrio, l'orientamento, la trasformazione del corpo, la differenziazione del corpo, l'adattamento, sono tutte capacità coordinative, quindi dipendono dalla testa, e chiaramente Vero. La testa si lavora. E che cos'è l'allenamento? L'allenamento è semplicemente cercare di portare in debito più tardi possibile tutte queste capacità.
La grande
Quando sono allenato io, quando sento per ultimo la fatica, sono ancora in grado di ragionare.
Certo. Quando è che un allenamento è efficace? Quando l'allenatore ti porta al massimo di quello che potrebbero essere i rischi, i pericoli e le situazioni di gioco effettive?
Sì, e anche quando tu sei in grado di analizzare quello che potrà succederti o quello che vuoi far succedere nel modo più veloce possibile con un maggiore rendimento.
Mm.
Cioè, tu riesci a ragionare più veloce riesci a anticipare gli altri e ragionare più veloce e ragionare proficuamente,
sì.
E cambiare modo di ragionare,
perché quella grande capacità.
Fare una diagonale, perché mi insegnano sempre che lì c'è uno dietro, devo fare la diagonale, se mi spostano quello lì, io sono meccanizzato, faccio sempre la medesima diagonale, ma quello è sposto più due metri, mi frega
quindi, perché legge la tua situazione in un altro modo,
mi devo adattare. Però la difficoltà maggiore attuale, che è la difficoltà maggiore della zona, è che tu hai un'altra visibilità del territorio. Quando giochi a uomo vedi le coppie che si muovono in linea di massima più spazi. Quando giochi a zona invece tu hai una grata davanti e quindi vedi pochi, è come se tu in una stanza avessi 4 angoli quasi tutti occupati e hai difficoltà a capire dove andare.
Sì, devi fare un ragionamento immediato, più veloce.
Diverso, visivo.
Sì, che si somma alle altre caratteristiche, alle altre condizioni.
Che si somma alle altre cose.
Certo.
Capito? Però poi, ma sai, il problema del calcio fondamentale è che se escludiamo i talenti, che attualmente in questo periodo sono pochi, perché non abbiamo in contemporanea Baggio, Del Piero, Totti, Zola, Mancini, per fare un esempio.
Perché sono di meno?
Mancano perché innanzitutto perché i talenti nascono, nascono abbastanza così, per caso. E poi anche perché c'è una meccanizzazione del gioco che tende a
livellare,
livellare e a soffocare un pochettino l'immaginazione.
Purtroppo sei stato fin troppo chiaro. Senti, ci chiedono...
Abbiamo due registi degli ultimi 20 anni, gli ultimi 10 anni in nazionale, che non penso in 10 partite abbiano fatto più di 2 passaggi infiltranti.
Pensa.
Che sono Jorginho e Verratti.
Sì, poi se vedo Jorginho battere il rigore in quel modo mi viene la rabbia.
Tu pensa che l'equilibrio è una capacità coordinativa?
Sì.
L'equilibrio fa parte delle capacità coordinative. Se salti, che cavolo di equilibrio hai?
E come ti può far passare per la mente dopo aver già sbagliato? A parte, vabbè.
Bisogna ricordare e dirglielo di non fare così.
Infatti non batterà il rigore.
Uno può anche calciare.
Sì, in allenamento, ma in partita.
No, uno può anche calciare di putta e fare gol. Però devi essere molto bravo per fare. Non è il primo che salticchia per... Il salto serve per far perdere un po' di tempo. Ma se tu salti, anche meno capacità di spinta del piede nel calcio.
Sì. Anche perché poi quelli bravi calciano nel momento in cui appoggiano comunque.
Signore calciava da fermo.
Esatto. Senti, ti chiedono se come vanno le anche, perché ti chiederebbero di giocare 20 minuti in un torneo.
Le anche vanno malissimo.
Bene.
Perché già ne avevo poca voglia appena smesso di giocare, figurarsi adesso la mia età se voglio vedere un pallone.
Chiaro, Massimiliano da Torino, hai capito la risposta. Un caro saluto a Marocco.
Non mi piace.
Ma senti, questa primavera sto organizzando un torneo a rigori, mi sfidi?
Non sono capace a battere i rigori.
Per quello ti sfido, io invece ero molto bravo.
Sì.
Dai, la proviamo.
Una delle poche regole che puoi insegnare con rigore, che è un...
Sì, diciamo, che cosa?
È non partire in linea in verticale sulla
io
palla.
Io partivo sempre così, perché no, per me era un punto di forza, lo so. Ma poi riuscivo così, a sterzare.
Se tu parti in verticale, completamente in verticale, se un destro, calciare... Alla sinistra del portiere deve fare una rotazione.
Sì, è vero, però...
Poi te lo spiego. E rotazione vuol dire far capire al
portiere dove calci.
Al portiere
oppure
dove...
una buona rotazione d'anca, come io ancora ho, anche se ho le leve più piccole rispetto a lei, caro Domenico Marocchino, le restituisco con le interessi tutto quello che lei dice di cattivo nei miei confronti, e mi rendeva speciale per buttare il pallone a destra o a sinistra guardando in quel modo, sbagliando a volte.
Siccome so che ci seguono, fate una cosa, io sono ironico perché tu non
ma
sei
lo so,
piccolo,
lo so.
No, lo dico per chi ci ascolta e non ti ha visto.
Non ti ha visto, ben per lui. No, ma lo sanno che stiamo scherzando. Ma lo sai che in questo momento vorrebbero quasi che non parlassimo di calcio, io invece ti devo portare...
Non ho parlato di calcio io, adesso ho spiegato...
Cioè, hai dato una lezione di calcio.
Quello che deve passare è che il calcio, e il calciatore ovviamente, sì, poi anche l'allenatore, si basa su 10 concetti fondamentali. Primo concetto...
Oggi vuol fare il prof.
È teoria e pratica. Tutto quello che uno studia è teoria. Poi in pratica tu puoi anche fare gol con la ginocchiata.
Sì, però deve avere un po' il talento di pensare che la ginocchiata ti può portare al gol.
Sì,
e diciamo
però,
che ognuno con le dovute proporzioni.
Il calcio si basa poi su 10, e da quei 10 concetti, da quei 10 schemi, da quei 10 punti di riferimento, dico 10 per dire la cifra, tutto il resto viene a scalare. Se uno parte da quelle e ce le ha presenti, vado a vedere un giocatore e dico tecnicamente com'è, e allora vedo quando c'è la palla e quando non c'è la palla, come si comporta e cosa fa.
Ti devo portare necessariamente sul tema Juve-Inter, perché poi il venerdì ormai ti ho dato in comproprietà con quei due in bianco-nero e non saprò la tua. È un'etichetta giusta dire che la Juve è l'anti-Inter? Cioè, se la tua Juventus avessero detto l'anti-qualcosa?
L'anti-Inter è l'Inter.
Ah, che bella risposta questa. Ripartiremo da qui.
L'anti-Inter può essere solo l'Inter, perché l'Inter è una rosa fortissima dei giocatori superiori. Cioè, se tu metti tutte le 5-6 squadre di Serie A e metti nei ruoli per ruolo, l'Inter c'ha, e poi è bella amalgamata, c'è un centrocampo dinamico.
Cioè, gli riconosci la leadership, solo lei può darsi la zassa sui piedi. Che giocatore della
Juve? Dico sempre, un anno, anni fa, l'Inter di Elenio Herrera perse il campionato con la Juventus di Heriberto Herrera, che era sicuramente meno forte, l'ultima partita, famosa partita di Mantova, dove l'Inter perse due finali, perse la Coppa dei Campioni.
Colpa del portiere.
Coppa dei Campioni, dove però non giocò Luisito Suarez, quindi il giocatore più forte che avevano. E poi perse l'ultima partita di casa, a Mantova contro il Mantova con una rovina del portiere.
Tutti gli interisti mi ricordano quella partita lì.
Portiere che poi l'anno dopo fece il 12° la Juventus.
Sì, che bei ricordi, vedi. Senti, che giocatori giocherebbero nell'Inter? Secondo te, Inzaghi, che giocatori prenderebbe per aumentare il tasso qualitativo di quest'anno della sua Inter? Quali sono i giocatori che vedresti nell'Inter titolari?
Beh, Rabiot e Chiesa, titolare o non titolare, le prenderebbe. Penso Rabiot e Chiesa.
Szczęsny? Come portiere? Come lo vedi rispetto
a... Szczęsny se la gioca, bravo anche, insomma. Sì, anche Szczęsny. Sai,
Bremer per la difesa, no? Mi sembra in crescendo, eh?
Ma anche Bremer, sì. Se diciamo 3 o 4, adesso poi sai... Adesso le rose non puoi più fare 11 contro 11, devi fare 15 contro 15, non puoi fare 11 contro 12. Quelle che abbiamo menzionato sicuramente troverebbero possibilità di giocare, ecco, insomma. Però tu giocheresti con Chiesa o giocheresti con, come si chiama quello, con Thuram? Calcolando che Thuram gioca spalle alla porta anche, Chiesa no?
Li faresti ecco, allora io te la complico. Li faresti giocare insieme?
Ma tu lasceresti fuori Lautaro?
No, ma in Juve-Inter io mi gioco la carta a Vlahovic, perché sono un testardo, tu?
Io
Vlahovic, che farà meglio degli altri?
È ancora un punto interrogativo.
Come facciamo a sapere la risposta? E poi ti saluto.
Ci vuole un po' di tempo, ci vuole il tempo. Bisogna capire la pubalgia, bisogna capire se uno che è condizionato dal gioco della propria squadra o se può giocare a prescindere dal valore. Cioè, teniamo presente che l'evento si è fatto carte false per poter prendere Lukaku.
Sì, quindi lui si è sentito un po' tradito, diciamo così, non è corretto.
Ma no, secondo me deve resettare qualcosa, cioè deve capire che deve modificare qualcosa nel proprio gioco. Se vuole giocare in una squadra con la Juventus, se vuole.
Tu ci punteresti, ovviamente... cioè glielo faresti capire assiduamente, tu allenatore, tu società? Hai 6 mesi per? O è una questione...
Ma sai, lui ha giocato in una squadra dove aveva 2 giocatori che secondo me sono... L'unico talento che abbiamo in Italia in mezzo al campo, che è Bonaventura. Anche se è stato il classico giocatore che è stato leggermente sottovalutato sul nazionale, quindi
sai che me ne parlavano anche benissimo l'Atalanta, chi lo allenava già nelle giovanili.
Tu è un grande giocatore,
le qualità,
solo che non è biondo che si nota o alto 1,85 m, quindi sai,
cioè un Paolino qualsiasi, dici.
E l'altro è, come si chiama, la punta esterna
dell'Atalanta? No,
no. La Fiorentina stiamo parlando, come si chiama?
Ah, scusa, parliamo della Fiorentina. Adesso mi sfugge un attimo, perdonami.
Argentino, uruguaiano, cos'è, paraguaiano, come si chiama quello? Nico Gonzalez.
Nico Gonzalez. Sì, Nico Gonzalez. Ci ha messo anche in grossa difficoltà, un po' troppo distante dalla porta.
Bel giocatore Nico Gonzalez,
Senti, il tempo è scaduto, io mi ero tenuto la domanda, quella per Marocchino. Ma un giocatore... magari come Vlahovic, e sapete che quando Paolino parla, straparla, molti dicono, sì. Ma anche no. Ma può essere condizionato magari dal cuore che batte un po' di più per l'amore? Potrebbe esserci un momento no, perché la testa gira un po' alla rovescia? Lo chiedo a te che sei esperto.
Dai. No, i sentimenti influiscono sicuramente, ad alcuni possono influire, ad altri non possono.
Cioè, a te una nuova fidanzata, prima di un derby, una fidanzata che dice questa è la mia fidanzata, il giorno dopo eri eccitato, mi guarda in tribuna e mi guarderà in televisione stasera. 90
Boniferti ci voleva sposati tutti a 23 anni, ti ricordi?
È vero. Perché mette via?
Vestiti bene con i capelli corti, adesso è cambiata.
Quindi qual è la massima? Che un giocatore, un attaccante, può segnare di più o di meno in base a come sta anche dal punto di vista emotivo?
Sì, può influire, per quello che il grande goleador, soprattutto il grande goleador, deve essere freddo.
Freddo. Ho capito.
Se sei freddo devi essere concreto, quindi non ti devi fare influenzare, però può influenzare.
Può influenzare. Che percentuali? Dammi una percentuale, così.
Ma alcune può influenzare anche il 50%.
A Marocchino quanto influenzava? 12.
No, io non influenzavo.
Tu eri influenzato nel cervello, perché eri troppo alto.
Ero già influenzato
di
io.
Te stesso. Tu ti lasciavi influenzare.
Avevo 37,2 e poi la mi alzavo.
Appena ti alzavi, perché tu hai questo problema, sei alto in discoteca, ti arriva l'aria che arriva dai condizionatori prima che a me.
Io l'ho fatta quella battuta, è un po' infelice, ma l'avevo fatta.
In che senso? Ah sì, me la ricordo. No, salutiamo Beppe. Salutiamo Beppe. Tu questa
però
battuta...
Però è la verità.
Io più basso di te sento sempre caldo sulla fronte, capito? Per quello che è. Eri già un influencer, tu mi scrive Manuel. Ti dobbiamo lasciare perché è iniziata la puntata in giallo. Stasera sì. Passiamo, sì.
Mi manca Paolo.
Ti manca?
Sono Paolino, Paolo.
Ma sì, le abbiamo messe insieme per fare l'edizione Excel. Che lui quando c'è la nazionale se ne va in vacanza, capito? Capito come si lavora oramai in Italia? L'unico a tenere dritta la barra è il direttore. Ciao, venerdì ci ritroviamo. No, lunedì ci ritroviamo insieme. Ciao, dopo Juve Inter.
Ciao. Un abbraccio, ciao.
Due abbracci. L'influencer marocchino. È alto, la fronte, il freddo, la psiche. Manuel? Era già avanti lui, 23 anni si voleva che si sposasse Marocchino, lo hanno salvato. Boniferti, lo hai salvato.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, allora 14:10 minuti, 50 minuti ancora in mia compagnia in cose di calcio con la nazionale Rossi alle Bahamas, non so dove è andato, sul Po, in Liguria. Ah, tu lo sai ma non lo dico. Lo so anch'io ma non me lo ricordo.
Io lo so ma non lo dico.
Venerdì comunque torna. Ricordo anche, eccezionalmente, solo per oggi, Claudio Zuliani salterà l'appuntamento e prenderò io il suo posto alla Juve in Gol, edizione Paolino. E quindi salutiamo Claudio che rientrerà domani puntuale tra le 16 e le 17. Anticamera di due in bianco nero. Ciao direttore. Come? Ah, ce l'abbiamo? Allora li leggo dopo. Un po' di messaggi sono arrivati. Parto con il turno. Avanti il prossimo, Marco Venditti. Ciao Marco, signora
ciao,
mia.
Direttore. Ciao direttore, buongiorno.
Buongiorno. Spettrale con le cuffie, il microfono che compare e scompare. Dietro
sono sempre io, sono tutto il giorno qui davanti a fare collegamenti a destra e a sinistra, non ne posso più.
Non ne puoi più.
Però è un piacere con Radio Bianconera, è sempre un onore e un piacere per me parlare con voi.
Altrettanto Marco, lo sai, io so che sei in diretta tutte le sere e ti devo fare i complimenti. Puntata numero, quella di stasera, di signora mia, 100.000 e passa.
No, è 1338.
1338, giorni consecutivi. Qui ci avviciniamo al record dei record.
Mi sta facendo causa persino Dynasty, perché sono gelosi.
Ti inviteranno all'aperitivo con loro, eventualmente. Sì. Senti, sì. Sto trattando con i nostri radioascoltatori, poi chiedo anche quali sono i temi caldi in signora mia, magari il tema di questa sera. Ma se ti piace l'etichetta di anti-Inter, l'ho appena chiesto a Domenico Marocchino, che tu conosci molto bene, e mi ha detto assolutamente no, l'anti-Inter è l'Inter stessa. Cosa ne pensa Marco Venditti?
Sì, l'anti-Inter e l'Inter stessa sono d'accordo con Domenico Marocchino. Non so lui cosa intendeva, se l'anti-Inter è l'Inter stessa, nel senso che può sbagliare solamente l'Inter. Non so
questo
se era
pensava, questo. Sì, il ragionamento era proprio questo.
Esatto, il ragionamento è questo. Io credo che quando si ha la percezione di essere anti-se stesso, e cercando chi può essere l'anti di te, ma in realtà sei tu l'anti di te stesso, è perché vuol dire che non hai la sufficiente consapevolezza nei propri mezzi. Perché io ricordo ad esempio una Juventus che a me, io sono rimasto moltissimo, sono rimasto molto legato alla Juventus di Lippi, per me è stata, diciamo, la Juventus quando ero più ragazzotto, quella di Trapattoni, però quella di Lippi mi è rimasta proprio nel cuore. Bene, quella Juventus lì non aveva questo concetto di chi è l'anti-Juve e se stessa, perché comunque era talmente forte che andava, e se andava sotto di un gol, aveva la consapevolezza che dopo qualche minuto già ne rifaceva un altro. Quindi l'Inter è comunque un pochino in campionato, diciamo che il segno vincente di questa Inter, secondo me, è Inzaghi, che è un pochino denominato il re di coppe. Nella Lazio, nei 5 anni di Lazio, ha vinto praticamente sempre coppe, e le ha vinte anche nell'Inter. In campionato fa benissimo, poi comincia a far bene e poi comincia a deludere verso la primavera. Diciamo che questo è un pochino il trend di Inzaghi, e lo è stato nei 5 anni di Lazio, più gli anni che adesso mi sembra sono 2 anni, 3 anni che è nell'Inter, e fa la stessa cosa. Poi indubbiamente l'Inter sta facendo bene, perché è arrivata anche in finale di Champions League, chapeau, tanta roba. Poi una finale si può vincere, si può perdere, noi ne sappiamo qualche cosa, siamo specializzati a perdere finali, però l'importante è arrivarci in finale. L'Inter ha dimostrato di essere una grande squadra, però in campionato ha degli up and down. Ieri proprio in trasmissione ho avuto Maurizio Biscardi, che è tra l'altro notoriamente interista, di fede interista, e lui ha riconosciuto questi limiti dell'Inter. Quando gli ho chiesto sulla partita di domenica chi ha da perdere di più, anche lui è stato dello stesso avviso: sicuramente l'Inter ha da perdere di più, perché in caso di sconfitta dell'Inter entrerebbe nel pallone. Per la Juventus ci può anche stare che può anche perdere con l'Inter, anche se non perderà secondo me con l'Inter, perché i tempi di recupero ci sono. Ma dice, ma allora ci sono anche per l'Inter? No, perché la Juventus è scevra da impegni internazionali, l'Inter invece no. Nel caso dovesse perdere, potrebbe ricevere una bella mazzata.
Questo campionato ti sta esaltando, Marco? Marco Venditti, qui su Radio Bianconera, la radio ufficiale dei tifosi juventini.
No, non mi piace per niente, perché reputo che sia un campionato assolutamente di bassissimo profilo rispetto... Io seguo anche i campionati esteri, in modo particolare quello inglese, e quando vedo quelli, tornare qui è come tornare quasi nel terzo mondo del calcio. Peccato, perché noi siamo stati i più forti in questo senso a livello spettacolare nel passato, ma i campionati sono belli quando tu hai grandi campioni. Il problema è che l'Italia c'è una penuria di grandi campioni. Ci sono molti giocatori che sono dei campioni ma ormai quasi all'età del pensionamento, e quindi non rendono più come avrebbero dovuto prima. Poi manca la pill, a dir la verità, difficilmente potranno venire altri campioni di un certo livello, o verranno a fine carriera per strappare l'ultimo contratto, oppure se sono tanto campioni non vengono qui, magari a fine carriera vanno in Arabia oppure vanno in America. No, non mi piace, non mi esalta assolutamente. Ma non perché la Juventus non è prima, perché anche la Juventus quando era prima, la Juventus del quinquennio di Allegri, già non mi piaceva tanto, perché comunque si vedeva, al di là dell'assenza delle milanesi e c'erano solamente in alternanza la Juventus, la Roma o il Napoli, si vedeva che era un campionato veramente privo di grandi emozioni, che invece è un campionato molto molto pregno di grandi contestazioni, di cattiveria, di tecnologia che non viene mai consultata quando c'è la Juve, ma non voglio fare la vittima, perché comunque poi le cavolate le fanno anche con le altre squadre, però non è un campionato bello, non è più bello come quello che era una volta.
Sarà un Juve-Inter bello invece? o neanche quello, con le dovute proporzioni?
Sarà, guarda, sarà un, te lo dico, ti rispondo subito, secondo me, poi chiaro, non c'è una palla di vetro.
Sì, sì, parliamo di ipotesi, di ipotesi, sensazioni, sì, sì. Certo.
Certo, allora non sarà un Inter, una partita derby d'Italia, come l'hanno sempre considerata, specialmente a Milano, sarà una partita della serie, non mi faccio male io, non ti fai male tu. Il baricentro dove lo mettiamo? Aspetta, lo sposto dietro io, poi io faccio il contropiede, e questa potrebbe essere magari la chiave di volta della partita della Juventus, perché la Juve, chiaro, non si può scoprire con l'Inter, anche perché comunque ha problemi a centrocampo. Noi non possiamo permetterci, ovviamente, di regalare 5 centrocampisti all'Inter, cioè in ordine di apparizione, ovviamente, Pogba e Fagioli per altri motivi, poi Locatelli, poi
ecco, faremo la conta, Marco,
anche McKennie.
Faremo la conta insieme e proviamo a inventarci, non l'allegrata, ma l'operazione simile di Marco Venditti. Cioè, cosa ti inventeresti tu nella peggiore delle ipotesi? Io ho fatto l'elenco. Locatelli... Abbiamo chiesto all'ortopedico, difficilmente, secondo chi non segue Locatelli di persona, però con quel dolore lì, con la decima costola incrinata, frattura scomposta...
Anche con un tutore non risolve.
Non risolve, anche perché il primo impatto, mentre salti, mentre ti entra un Venditti qualsiasi col gomito e sei costretto al cambio dopo 20 minuti. Parliamo praticamente. Abbiamo UEA, le speranze ricadevano per allargare un po' la coperta, no Marco? Sì. Con l'esterno, sapendo che diventerebbe importante non tanto scegliere, ma avere almeno numericamente i giocatori a disposizione. Danilo, più no che sì, perché così c'è stato... è il più a rischio. Miretti e McKennie, che sono tornati dalle nazionali, potrebbero essere meno rischiosi, cioè ci può essere una buona possibilità di vederli disponibili e convocabili, però la coperta resterebbe corta. Mettiamo che tutti questi giocatori non possano ad oggi, tra l'altro l'allenamento non c'è fino a domani pomeriggio, non possano giocare, non arrivi l'ok dall'infermeria. A quel punto, altro che Yildiz perché segna la Del Piero, Ealing perché poi lo vendi, Milik, Vlahovic al mal di schiena, postumi della pubalgia. A quel punto lì, la logica, su cosa punterebbe?
Allora, la logica, teoricamente, quando si creano queste situazioni qui, la logica è quella di fare i famosi pullman dietro, stiamo tutti dietro e copriamoci, ma sarebbe un errore talmente madornale, perché lì veramente poi i gol che prendi non li conti. Il famoso baricentro deve essere tirato dietro e poi usare il contropiede, potrebbe essere questa qui l'unica speranza che possiamo andare, visto che non possiamo fare un calcio... diciamo di organizzativo, un calcio di collettivo nei vari reparti, perché abbiamo specialmente un buco madornale a centrocampo. Quindi io credo che la difesa sarà chiamata ad una grandissima prestazione. Ricordiamo che in 6 gare la Juventus ha preso un solo gol con il Cagliari. Se
fai bene a ricordarlo,
sì, apri in sei partite ha preso un solo gol, quindi sicuramente una difesa, una roccaforte, come ha detto anche, ha riconosciuto anche Allegri, adesso addirittura anche Rugani sta facendo cose egregie, devo dire io che non ho mai considerato Rugani un giocatore all'altezza, però mi devo ricredere perché sta facendo grandi cose. Io credo che il compito maggiore ce l'avrà la difesa, ma ci saranno delle situazioni lì dove ovviamente bisogna tentare di fare i famosi contropiedi, quindi andare in velocità, specialmente sulle fasce, andare in velocità. C'è Cambiaso, per esempio, che è uno che può fare questo tipo di gioco. Poi chiaramente non so adesso quale sarà l'intenzione. Noi il 25, il giorno prima della partita, sabato, avremo la conferenza stampa del mister, quindi sapremo qualcosa di più. Io credo che la Juventus debba coprirsi non eccessivamente, altrimenti perde la partita. Ecco, la partita intelligente della Juve è quella di coprirsi e cercare di avere anche il supporto dei laterali di difesa che possano in un certo senso andare sulle fasce, altrimenti siamo imbrigliati dietro. Ricordiamoci che non possiamo permetterci di lasciare liberi giocatori, in modo particolare come Lautaro Martinez, perché è uno che ti fulmina. Quindi se tu mi vai a fare una marcatura su Lautaro Martinez, me la devi fare non proprio a uomo, però devi cercare di tenerlo un pochino a zona. Insomma, bisogna stare molto attenti. Poi, ripeto, Allegri sa, ci stupirà sicuramente.
Mi stai dicendo che un atteggiamento simil San Siro col Milan potrebbe essere più rischioso?
Sì.
Fatto con l'Inter, con modalità simili?
Sì, certo, perché l'Inter davanti, secondo me, è più forte del Milan, e quindi non possiamo tanto concederci a situazioni di famosi pullman da mettere dietro, perché prima o poi il gol te lo fanno. Noi dobbiamo essere bravi, la difesa ce l'abbiamo, è una difesa che sta andando molto molto bene. Non so se adesso è la difesa è meno perforata, c'è anche l'Inter insieme a noi, mi sembra che stia andando molto bene. Non so adesso io, però la Juventus sicuramente...
Siamo secondi, secondo me, adesso vado a rivedere i dati ufficiali.
Siamo secondi, esatto, siamo secondi. E il problema nostro, caro direttore, è che tutti questi ragionamenti che noi stiamo facendo, lì dove purtroppo mancano 5-6 elementi importanti di centrocampo, il problema nostro è che se noi avessimo il buco a centrocampo, la difesa è forte e fosse anche molto produttivo e forte l'attacco, diceva bene, io cerco di scavallare quel punto debole che è di centrocampo, anche con dei difensori, con dei corsori che mi vanno su e giù e mi vanno a foraggiare gli avanti che sono lì. Però il problema è che Vlahovic ha problemi nella realizzazione. Sta andando abbastanza bene, seppur sfortunato, perché gli hanno annullato 3 gol, poverino, a Ken. E poi c'è Chiesa, che chiaramente Chiesa, adesso qui se mi vuoi fare una domanda, come mai che Chiesa in nazionale gioca meglio?
Ci arriviamo. Allora intanto ti confermo i dati, miglior difesa del campionato con appena 6 gol subiti, 6 l'Inter, era appaiata la Juventus che poi ha subito il gol con il Cagliari, quindi 7. Però come ci dice sempre, e spesso siamo insieme in conferenza con Marco Venditti di Signora Mia, le conferenze di vigilia e post partita di Allegri, quel che conta è la differenza reti, e qui peggiora anche un po' la situazione, nel senso che rispetto all'Inter la differenza reti è di 23, un più 23 rispetto a praticamente la metà, un più 12 della Juventus, più 11 il Napoli, che ha segnato più gol della Juve, 24, ma ne ha subiti il doppio, quasi il doppio della Juve, ovvero 13, nel senso Juventus 19 reti fatte rispetto alle 29 dell'Inter, quindi 10 in meno rispetto all'Inter, un gol in più subito, però secondo in classifica, secondo come differenza reti, è una Juventus che potrebbe essere la sorpresa, la sorpresina, la sorpresona della stagione? O anche tu mi dici, vediamo a gennaio quello che riusciremo a fare col mercato.
Allora, intanto vediamo di arrivarci a gennaio. Ci metterei la firma con questo distacco. Ecco. Metterei la firma per arrivare a gennaio con 2 punti, se non dovessimo addirittura vincere noi e andare un punto sopra l'Inter domenica. Ma non voglio fantasticare più di tanto. Arriviamo a gennaio con questa mentalità, con gli occhi della tigre, come dico sempre io, e poi lì dovrebbero arrivare almeno un paio di centrocampisti interessanti. Lascerei possibilmente Sulé, che è molto bravo, lo lascerei a Frosinone, perché si era parlato, anche tu mi sembra che abbia notizie in merito di un eventuale ritorno, lì dove non si arrivasse con qualche centrocampista che se arriva dall'esterno.
Non è la strada principale per gennaio andare a Frosinone a chiedere la restituzione di un giocatore in prestito, salvo necessità impellenti.
Sì, ho capito, però io te lo chiedo a te a questo punto, ma tu lo prenderesti su lei con il rischio che adesso sta facendo bene, il prossimo anno se dovesse rimanere sarebbe un pochino più in gamba di adesso?
Guarda,
oppure vai a rischiarlo?
Assolutamente no, e ti dico che io ho dei forti dubbi non sul valore di Sulè, ma che possa addirittura tornare l'anno prossimo alla Juventus, se vuoi sapere la mia. Cioè, è un profilo stra interessante da Juventus, tutti ne stanno parlando molto bene, ma io ritengo che in quel ruolo lì, con quelle caratteristiche lì, la Juventus, anche alla luce di cosa vorrà, si ipotizza fare già da gennaio o in prospettiva col doppio centrocampista, ecco, probabilmente disegna una Juventus dove la presenza di Sulè non è contemplata, ma potrei sbagliarmi. Ma allora perché? Perché probabilmente puntano su qualche altro giocatore, perché probabilmente puntano sulla cessione o la conferma del prestito di Sulè per poi fare le dovute valutazioni. Cioè non mi sembra la priorità assoluta della Juventus Sulè. Io dico attenzione che Yıldız è molto più forte di Sulè, mi dicono e i miei occhi mi fanno affermare questo.
No, è così, Sulè è forte, ma Yıldız è veramente sensazionale, insomma si è visto.
E la Juve non li può tenere tutti, cioè non è che può prendere Barrenechea, bene, ma onestamente, non lo dico solo io, non per il centrocampo della Juventus, sì, titolare.
Assolutamente, io credo che poi, vedi, tra l'altro, questo va detto e va riconosciuto, i meriti sono tutti per la Juventus, come insomma è la cantera un pochino, senza nulla togliere a quella della famosa cantera ben più famosa, quella del Barcellona, la piccola canterina della Juventus sta lavorando molto bene, tant'è vero che arriva anche l'interessamento di molte squadre estere per i nostri giocatori dell'Under 23, e io credo che debbano rimanere quelli che sono stati collocati, come per esempio Barrenechea, che non mi viene mai questo
Barrenechea,
nome.
Barrenechea. Ho imparato per questioni di telecronaca, ovviamente.
Sì. Beh, ovviamente siete più bravi voi. Per quanto riguarda invece appunto alcuni giocatori che sono fuori, potrebbero rientrare nel discorso di mercato, anche perché ricordiamolo ai tifosi della Juventus, avere un gruppo di appartenenza come quello della Exor, che è sicuramente un gruppo talmente potente che se vuole si può comprare tutto il campionato italiano, non vuol dire che debba spendere per forza, perché la domanda che normalmente fanno anche a me, ma l'avranno fatta anche a te, ma la Juve però ha i soldi. Allora ragazzi, andate e guardate un po' un attimo i bilanci, guardate come funziona una società che è quotata in borsa, non per questo, perché ha i soldi, è ricca, può farlo. Gli arabi fanno per conto loro, perché ovviamente non hanno problemi di Consob che li vanno a controllare.
Marco, senza andare in Arabia, non vogliamo fare la fine, dopo esserci accorti che avevamo superato il limite di spesa del bancomat della Exor, di non commettere l'errore di pensare, come fanno quegli altri, di andare a chiedere prestiti, continuare a pagare interessi su interessi e rischiare che la società venga automangiata da chi ti ha fatto il prestito. Ogni riferimento all'Inter è puramente voluto. Marco Venditti, è stato un piacere, lo sai, come al solito. Tanti complimenti anche da casa.
Che servono questi per domenica. Gli occhi
dimmelo, perché come lo dici tu, io ti seguivo in televisione tanti anni fa, e cosa dicevi e cosa inquadravi?
Occhio
alla fine
di tigre.
Occhio di tigre, come lo dice Venditti, solo lui, con Signora Mia. Marco, grazie, alla prossima, buon pomeriggio, buon lavoro. Grazie. 14:31 spaccate, allora ci sono vocali, ci sono dei messaggi, il tema è: vi piace l'etichetta di anti-Inter o vista stretta? 1. Vlahovic, operazione Vlahovic nel complesso, vi sembra che non sia al centro, per demeriti di qualcuno, suoi, allenatore, società, al centro del progetto e che possa essere messo sul mercato? E ultima cosa, ricordatevi 340-54-25324 all'inizio del prossimo blocco, un blocco interamente dedicato a voi con il Let's Goal. Vi spiegherò, anzi vi ripeterò quello che capiterà nell'ultima mezz'ora, e soprattutto tra le 16 e le 17, visto che sostituirò e spero di farlo degnamente, Claudio Zuliani, la Juve in gol, e allora per buttarla dentro mi serve il vostro assist, ovvero la vostra telefonata, il vostro vocale o comunque la volontà di intervenire. Scrivete Let's Goal, prendiamo nota e vi chiamiamo in quest'ultimo blocco e poi tra le 16 e le 17. alla grande, come quando chiedeva un pallone a Platini, un qualsiasi attaccante bianconero, non marocchino, perché prima che glielo chiedeva Platini l'aveva già buttata dentro.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ultimo giro, ultima mezz'ora in insieme, qualcosa di meno. Il momento è quello dedicato a voi con il Let's Goal. Che cos'è Let's Goal? Lo rispiego. Noi lanciamo questa sigla, che dovrebbe essere pronta. Let's Goal! Allora, l'urlo è del direttore Antonio Paolino quando segna la Juventus, un remix confezionato, non smetterò mai di ringraziarlo, lo juventino Massimo Varini, chitarrista di Biagio Antonacci, tanto per essere chiari, che mi ha regalato questo tempo fa, 2 o 3 anni fa, e quindi compose lui e lo mise assieme al mio urlo, la sua chitarra, e quindi Let's Goal è il momento in cui... Quando mancano un po' i temi, quelli numeri, le statistiche, le arrabbiature attorno alla nostra Juventus, sempre che siano lecite, e non sia sempre solo colpa di una componente, immaginate quale, ecco che apriamo i microfoni a voi, perché ve lo meritate, 340-54-25324, quindi ci mandate un WhatsApp a questo numero che ho appena annunciato. Scrivete Let's Goal, così lo vedo in mezzo a mille, perché ne arrivano diversi, siete ancora un po' pigri. Quando non c'è il campionato ormai vi conosco, siete ancora in spiaggia a prendere il sole, o qualcosa del genere, o qualcuno che conosco io è in spiaggia a prendere il sole, e che oggi non è in ufficio, non è in radio, ma ci aveva avvertiti ovviamente, stiamo parlando di Paolo Rossi, non so in quale spiaggia, ma ogni tanto bisogna dire sì. Al proprio 50% di società a responsabilità illimitata?
Posso dare un indizio?
Indizio, vai.
Praticamente è dove c'è un nostro ascoltatore che non dice più la località.
Ah, dove c'è il nostro amico, che sarà lì che adesso smonta gli ombrelloni praticamente. E ne ha lasciato aperto ancora uno per il nostro Paolo Rossi. Un altro l'avrebbe voluto Franco Leonetti, che invece è arrivato vestito da sci, perché è cambiata letteralmente la temperatura a Torino. Detto questo, il momento Let's Goal, in questi 20 minuti, qualcosa di meno, con dei vocali che mi sembrano ce ne siano di nuovi, in cui ho chiesto se l'etichetta di anti-Juve, di anti-Inter, scusate, vista stretta, è giusta, è coerente, è corretta, oppure il discorso fatto attorno al nome di Vlahovic. Vlahovic potrebbe essere già sacrificabile sostanzialmente a gennaio, rientrando in quelle operazioni che rimbalzano dalla Spagna, dall'Atletico Madrid, che metterebbero dentro tutto quello che fa comodo a noi, e Vlahovic potrebbe far comodo a loro senza dare e ricevere danaro o semplici aggiunte. Come la vedete? Io non sperpererei quello che abbiamo investito in questo momento. Rischierei ancora di far sbocciare qualcosa che non abbiamo ancora visto con la maglia della Juventus, in modo poi che a giugno magari il valore sia anche incrementato dopo un buon rendimento, diciamo, dall'Inter in poi. E dall'Inter in poi vorrebbe dire anche magari di trovare il gol, un gol pesante, porterebbe a parlare di lui. Sappiamo come funzionano le cose per gli attaccanti. Ho aggiunto anche un dato, caro Leonetti, perché qui non facciamo gossip, però se veniamo a conoscenza che magari il momento è delicato anche fuori dal campo, con le promesse d'amore da fare, da non fare, che magari ci sia qualcuna interessata, che magari l'amore fa far pazzie e quindi ci sia un po' di distrazione, non voluto, perché uno dice come è anche distratto, colpa di qualcuno. No, non c'è colpa di nessuno, che l'amore non si comanda, caro il mio kiss preferito, no? E quindi attenzione, perché magari nelle prossime settimane le riviste cominceranno magari a parlare di qualcosa e magari qualcuno di voi potrà dire: ma guarda quelli di Radio Bianconera che annusavano già la situazione qualche settimana prima. quei pettegoli di Radio Bianca. Parli per lei, caro Manuel. Va bene, momento Let's Goal, teoricamente riservato a chi non si è mai lanciato in questa iniziativa, chi non è mai intervenuto, quindi chi ci scrive un po' timido lo faccia, io proverò a scherzare. Vi chiedo come state, cosa fate, perché siete juventini, e comincerei da loro, ricordando che questo momento lo replicheremo anche tra le 16 e le 17. Ricordo, sto vedendo diversi che già conosciamo, quindi chiederei ai nuovi, per quando ci riusciamo, ci ricordiamo, anche perché non memorizziamo, non cataloghiamo i vostri interventi, però ripeto, magari poi l'eccezione ci scappa, ma tra le 16 e le 17, visto che prenderò il posto di Claudio Zuliani in questa ora inedita della Juve in Gol con Antonio Paolino. A seguire invece dalle 15 alle 16 con l'intervento tra i più apprezzati dell'ultimo periodo all'interno della trasmissione, dove si è parlato di figurine e non solo figurine, con Franco Leonetti, che è già qui pronto ad entrare, a sfondare la porta. Ecco che avremo magari ricordi, aneddoti di chi... Puntata monografica, ma vuol dire storica, è di approfondimento importante. Allora, mandateci il vostro Let's Goal, intanto ascoltiamo qualche vocale, magari sui temi che ho appena lanciato.
Luca Desernia, buon pomeriggio.
Ciao carissimo.
L'affare Vlahovic, secondo me, è stato sopravvalutato, nel senso che è stato sovrastimato, è stato pagato troppo. Se Vlahovic fosse stata la seconda o la terza scelta della Juve, per quanto ha reso, nulla da eccepire. Per quanto ha reso, in vista del ruolo che dovrebbe ricoprire e dei soldi che sono stati spesi, è un grande flop. Molto meglio Ken. L'antidifesa dell'Inter per la partita che ci aspetta, io vedrei bene un trio composto da Weah, Ken e Chiesa, in assenza di Kea e di Weah, Kostic. Ciao.
Allora, Kostic gioca per definizione, per l'utilità e l'applicazione che riserva sulle indicazioni, alle indicazioni di mister Allegri. Weah, in questo momento dico ancora più no che sì, ma fino a domani non ne sapremo di più, qualsiasi ambulatorio non ci dà comunicazioni. Io là davanti vi dico, a questo punto, al di là del gol fatto con la sua nazionale, a questo punto addirittura più che Miretti io ci metto Ildiz alle spalle di Vlahovic e Chiesa e Vlahovic. E poi gli altri, osso duro, tenuto in bocca, senza mollare la presa. Questo è come la vedo io, un po' squilibrata per certi versi, e poi l'aggiusteremo man mano. Andiamo con un altro vocale, Manuel.
Ciao, sono Pasquale. Allora, visto che sto ascoltando quella che stai dicendo, no? Che molto probabilmente ci sta pure che Vlahovic a gennaio va via, no? Allora, se erano queste le intenzioni della Juve, perché non l'ha mandato via ad agosto?
Perché non c'è riuscito? O
a settembre, diciamo così, nel mercato estivo, e dove si faceva di tutto per portare a Lukaku, che secondo me, io ti dico la verità, è 10 volte più forte di Vlahovic. Avevamo una cosa di soldi in più messa da parte, si poteva fare pure un'operazione tipo un centrocampista in entrata. Adesso bisogna aspettare a gennaio, che già me lo sento, secondo me arriva Morata e De Paul, come lo vogliamo chiamare, per Vlahovic di sicuro. Io sono contento lo stesso perché ci prendiamo due giocatori che ci servono veramente. Poi però io avrei questa cosa qua, l'avrei pensato di fare ad agosto, prima, questo qua, agosto 2023, no 2024. Ciao, e forza Juve.
Sempre. Pasquale, ti do ragione. Intanto ti ritrovo sereno, tranquillo, ma per agitarti arriva l'Inter, tranquillo. Hai ragione, ma la Juventus ci ha provato. Anch'io ero perplesso, non ero convinto, perché davo la stessa fiducia che continuo ancora a dare. Poi certo che la fiducia è a tempo, per tutti in questi ambienti. Un conduttore di un programma, un conduttore in radio, in televisione, se il programma non funziona, si cambia il palinsesto subito alla fine della stagione. Poi noi cerchiamo sempre di ravvivarlo e mischiare le carte, come dico sempre. Però al di là di questo ci ha provato, quindi non ero convinto, ero convinto della bontà dell'operazione Vlahovic, un po' strapagato. E lì torniamo che il bancomat era a disposizione. E quindi era più facile raggiungere gli 80, 70 più bonus in fretta, perché ti serviva qualcosa a gennaio, perché li hai, lì la Juve li ha. Però poi la proprietà ha detto basta a quel modello di spesa e quindi si è cambiato rotta. Ci ha provato, non ci è riuscito, perché ho capito qual era l'idea di fondo. Adesso a gennaio lo vedrei un po' più complicato, ma se si verificassero quelle condizioni penso che si possa arrivare a qualcosa che ti serve non di più, perché la Juve è lì dopo l'inizio e l'apporto di Vlahovic e Chiesa, ha dovuto inventarsi ha indossato un altro abito, quindi per cercare qualcosa che ti serve di più, perché a centrocampo obiettivamente senza Fagioli e senza Pogba e devi fare qualcosa di fisso, dipende da come riesci ad arrivare ai tuoi obiettivi, altrimenti gennaio potrebbe essere un momento in cui devi sacrificare per arrivare a, e faresti bingo due volte, uno tu e uno l'altra squadra, ottenendo e centrando i rispettivi obiettivi. Vocale.
Buenos dias direttore, non so perché mi sento chiamato in causa in questa giornata dove in questo posto ci sono 33 gradi e mezzo, chissà dove sarà.
Io vedo delle nuvole,
mi guardo con lui Juve Inter, se mi mettete in contatto molto volentieri.
No, ma rientra, io intanto non la conosco, sto vedendo sto vedendo che arrivano delle nuvole nel posto dove lei risiede, forti temporali, mi metti come fanno in televisione, le previsioni del tempo alle spalle, e vi racconto io cosa succede nella tua località tra poco, proprio dove ci sei tu col tuo ombrellone, tra virgolette. Ecco qui, alle mie spalle, come potete vedere, una perturbazione che arriva dal nord-est. Sta arrivando, passa da sotto Torino, perché è già brutto così, e poi ritorna sul tuo ombrellone, caro amico mio che hai appena mandato il tuo vocale. Bene, rientriamo in studio, questo è il meteo offerto da Manuel Moroni in regia, andiamo ad ascoltare un altro vocale.
Buongiorno direttore, alle talentate su Vlahovic, sono tendenzialmente d'accordo con lei, aggiungo solo un però se mi portano tanti soldi per lui, con tanti intendo 80, 90, non meno, e se giunto lì a un buon sostituto, che non sia un trentenne come Lukaku, perché no?
Ah, è finito qui. Sai che non so se ti porteranno a gennaio quei soldi, perché chi ci arriva o perché non ha più o ha tanti soldi o perché si sono azzoppati tutti i loro attaccanti. Se capita qualcosa a gennaio è perché ti propongono una contropartita. Quindi se te ne portano la metà e De Paul, dico la metà più o meno, adesso i valori li sto un po' improvvisando, dimmi la tua. Renato da Roma ci dice la sua: Vlahovic sfonderà solo quando andrà via Allegri. E se la società sapesse che Allegri va via l'anno prossimo? Non lo so, Caro direttore, io sono convinto che Vlahovic è questo, un giocatore normale, di attaccanti più forti di lui ce ne sono tanti. Lo stesso Ken e Milik sono più forti, Claudio da Bergamo. Dicevi la stessa cosa di Ken quando non lo volevano in molti? Quando è andato via? Quando l'abbiamo ripreso? Non abbiamo pagato anche lui tanto? A Bergamo ti sembrava un giocatore affidabile? Ne sono passati anche anni di Ken, per Ken. Quindi attenzione, Vlahovic potrebbe essere più normale di quello che pensavamo. Io penso che possa ancora scoppiare un qualcosa che non abbiamo visto di Vlahovic. L'unica cosa che non condivido nell'affare Vlahovic è l'ingaggio a salire, però se lo sono trovati sempre col bancomat aperto. Capite perché la proprietà ha tagliato un po' i ponti? Io non so se è giusto o sbagliato, quali fossero gli accordi. Cambia il vento, cambia il limite di spesa. Come calciatore nulla da eccepire, un gran bel calciatore poco valorizzato dall'attuale gioco della Juve. Fedez, non so se è quello originale o qualcuno di simile. Ripeto, momento let's goal. Se mi scrivete, se non siete mai intervenuti, vi faccio intervenire, abbiamo ancora una manciata di minuti, altrimenti tra le 16 e le 17, microfoni aperti, telefoni aperti, WhatsApp aperto per chi scriverà let's goal su qualsiasi tema, aggiornando magari con quanto sta capitando. Ma molti temi portano alla nazionale di questa sera, dovrebbero giocare Gatti in difesa e Chiesa in attacco degli juventini. In tribuna Cambiaso, vocale.
Direttore, buongiorno, sono Gerardo Salerno.
Ciao Gerardo.
Allora, riflettendo sulle tue parole, vorrei dire solo una cosa.
Aggiungi.
Che l'abbiamo pagato tanto, ma quale centravanti della Juve ha segnato più gol di Vlahovic? E perché gli altri hanno le scusanti e lui no? Solo perché costa tanto?
Adesso.
Allora scusiamolo anche per il gioco che produce Allegri.
Vero, vero. Mi fa piacere, non avevo sentito il tuo vocale, li ascolta vagamente proprio l'intro, il nostro Manuel, ragionamento che ho fatto adesso, cioè se andate a vedere anche quanto abbiamo speso per mandarlo via e quanto abbiamo guadagnato tra prestito, ricompra, eccetera, Ken, Milik è il giocatore che sale davanti a tutti per certi versi, poi c'è uno straordinario Chiesa che speriamo di ritrovare e di far riposare anche un po' stasera, caro Spalletti, dopo i primi tre gol, dopo la doppietta e magari i primi tre gol di stasera, mettere in naftalina la qualificazione darebbe la possibilità di far giocare un po' meno, non solo gli juventini, tutti quelli che meritano di giocare un po' meno. Penso che Allegri apprezzi anche il fatto che Cambiaso non venga rischiato stasera, perché se si infortunasse anche Cambiaso saremo alla frutta. Abbiamo ancora qualcosa da ascoltare? Allora, abbiamo scaricato tutti i vocali di oggi. Stefano da Prato: credo che a gennaio la Juve servirebbero altri tifosi più che giocatori, e questo è un argomento delicato. Tifosi che capiscono un po' di calcio, pensare di dare via Vlahovic è una cosa che mi lascia a bocca aperta. Stefano, alcuni magari lo pensano, le riflessioni, non per salvare solo noi da questo ragionamento, mi porta a dire che è una riflessione che sta facendo anche la Juve, eh? Non dare nulla mai per scontato o viceversa nel mondo del calcio, perché anch'io quest'estate non avrei mai pensato che Vlahovic potesse anche solo essere ipotizzabile vederlo lontano da Torino con un passaggio invece in bianconero di Lukaku. La cosa non si è solo concretizzata, ma ci siamo andati molto vicino. Ma poi per prendere Morata dipende da cosa ti propone il mercato. Io la penso come te, cioè non ci vedo un Morata in bianconero per la terza volta. Quanti gol segnava? Ma per favore, se mandano via Vlahovic, spero comunque ovunque vada segni 40 gol a stagione, segni contro la Juve se e quando la incontra, ma credo che in società non siano così stupidi da cedere un giocatore così forte. Io ti dico che l'allenatore ama sicuramente un altro tipo di giocatore. E il fatto che quest'estate si sia pensato allo scambio con conguaglio di Vlahovic con Lukaku ti fa capire che in società non è che siano degli sciocchi o degli stupidi, ma che di fronte all'opportunità ponderata, concreta, condivisa con l'allenatore, si possa non vendere Vlahovic per prendere un difensore. Chiaro, io la penso così. L'unica cosa che non condivido è l'ingaggio a salire, me l'avevo già letto, scusate. Yıldız deve assolutamente giocare, visto che quest'anno abbiamo soltanto il campionato e siccome il nostro campionato è scarso, questo giocatore ci può aiutare sicuramente, io penso anche più di tanti altri. Let's go, let's go, c'è un let's go, lo sentiamo al volo, è arrivato adesso. Mi sembra che non sia mai intervenuto. Ci proviamo così, chiudiamo in bellezza con te. E allora, mentre proviamo a chiamare Antonio da Grosseto, che mi sembra un già il, no, già il nome va chiamato.
Un nome è una garanzia.
La città Grosseto non la conosco bene, ma arriva al photo finish e quindi analizzeremo con lui.
Una cosa al volo, allora io questo signore qui che ci manda queste foto non lo passeremo più tra i messaggi.
Allora questo signore che ci manda queste foto, facciamole anche vedere queste brutte foto. Dopo. Non lo chiameremo più neanche per nome. Lui non può più nominare la sua location. Che lavoro fa? Che squadra tifa? Neanche il nome, stiamo ovviamente scherzando. Intanto proviamo a metterci in contatto con Antonio da Grosseto, che ci ha scritto un let's go e poi già tutto il tema, perché temeva che non avessimo più tempo. E allora... poi lo leggerò con lui, va bene. Se ci riusciamo, lo contattiamo. Uno sguardo veloce... al sito Tutto Juve, vediamo un po', eccolo qui, al di là di quello che si apre. Bremer allunga, per Rugani pronto un biennale, ma è pronto anche lui. Abbiamo Antonio da Grosseto, un nome, un programma come la città, bellissima. Ciao Antonio.
Ciao direttore, grazie.
Ma grazie. Buonasera a te, ti ho dovuto. È da mezz'ora che aspettavo la tua telefonata, il tuo messaggio. Ti ho beccato ai 2 minuti per toglierti il sassolino.
No, mai fatto proprio nel vivo, perché sai, sono uno insomma che spesso ama guardare al passato e quindi questo calcio di oggi mi ci riconosco il giusto. E quando si parla di ragazzi anche come Vlahovic, io purtroppo faccio sempre solo riferimento alla tecnica di base. Purtroppo
tu sei un discepolo di Marocchino, capito? Sei un discepolo di Marocchino.
Come so dirsi, il ragazzo non la tocca bene.
Il
problema è questo.
Certo.
Perché quando gli arriva la palla, lui è molto nervoso. Io non so se dipende dal fatto che magari lui è convinto di avere consapevolezza al gesto tecnico, non ce l'ha, ma anche dal fatto che magari nessuno lo tenga magari un po' lì a fine allenamento, nonostante il fatto sia costato 80 milioni. E lo costringa un po' a migliorare, perché chiaramente non è che si può dire non ci abbia il talento, non sia un giocatore di calcio, per carità di Dio, lungi da me, per carità, però siccome l'istinto è sempre migliorarsi, basta sentire anche quello che ha detto Sinner ieri sera, e se te non cerchi di migliorarti e invece ti incaponisci, ti innervosisci e poi dopo cominci a sbraitare, a guardare di qua e di là, e non si arriva da nessuna parte. Quindi io credo che nell'interesse reciproco di Vlahovic e della società bisognerebbe lavorare un po' su quello. Io poi sono l'ultimo, veramente dell'ultimo.
Sfondi una porta aperta, ma visto che stiamo per terminare il nostro tempo, se tu fossi disponibile tra le 16 e le 17 ripartiamo da qui, perché oggi sostituisco un altro mostro sacro come Zuliani. Mi parli delle sacre scritture? Che cosa sono?
molto volentieri.
Accennami cosa sono le sacre scritture, diamo l'appuntamento in apertura. Guarda, ti concedo questo regalo perché hai fatto un intervento che ci sta e ripartiremo proprio da questo tra le 16 e le 17. Cosa sono le sacre scritture per un piccolo uomo come te?
Occasionali che tiravi fuori al volo quando nei ritiri dei giocatori, quando ancora ci si poteva andare, te li tiravi fuori e con quegli occhi così ammirati e miracolanti te vedevi il tuo campione che veniva lì come se fosse tuo padre serenamente, ti firmava un autografo e te lo mettevi in tasca, e a quel punto aveva valore di
e certo quanti tanto. Anni dopo sono ancora lì quelle sacre scritture appiccicate sulla scrivania?
Mio babbo mi ci portava quando facevo le elementari, ora ho 55 anni, facciamo un po' di conti e lasciamo perdere.
E tu sai qual è stata la tua fortuna? Che mentre aspettavi quell'autografo non c'era Leonetti a sgomitare per anticiparti. E allora adesso, caro Antonio da Grosseto, ti lasciamo, segniamo il numero alle 16:05, pronto a raccontarci qualcosa del passato della Juventus e come ti immagini la Juventus di oggi, anche perché sta sgomitando Leonetti e c'ho già un problema alla decima costola, c'è Juve Inter e non vorrei stare a riposo come Locatelli. Ciao, come grazie per il tuo intervento.
Grazie.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.